qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera, assieme al Presidente della Serenissima Repubblica Luigi Faccia,
buonasera,
e al Vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo Andrea Viviani,
buonasera a tutti i radioascoltatori,
e al qui presente Paolo Luca, Presidente del Veneto Serenissimo Governo, cercheremo di affrontare un attimino un discorso che è abbastanza delicato, perché in questi anni, diciamo, è stato un po' oscurato, se vogliamo, dalla casistica della storia veneta. Ecco, vorremmo un po' fare un'analisi attorno al discorso della volontà del popolo veneto a sottostare a entità straniere, inizialmente quella francese, come sappiamo, poi austriaca, poi ancora italiana, che vige tuttora. Ecco, comunque volevamo un po' mettere dei punti sui passaggi più importanti di tutte queste vicende che si sono succedute dal 1797 ai nostri giorni, sostanzialmente agli anni 70-80 del 1900, quando poi nacque la famosa Liga Veneta e poi il Veneto Serenissimo Governo che tuttora difende il diritto all'indipendenza del popolo veneto. Ecco, volevamo affrontare appunto questo discorso perché nell'immaginario storico sia dei veneti, ma un po' di tutti quanti, si ha l'impressione che i veneti abbiano lottato abbastanza fortemente, aspramente, durante appunto la caduta della Serenissima nel 1797, e tutti ricordano il tremendo giorno del 12 maggio 1797, quando ci furono quelle vicende per cui tutti adesso
stiamo pagando con le conseguenze.
Sì, sì, no, dove tutti quanti praticamente partono per indicare il momento, la fine del popolo veneto, la fine di della Repubblica Veneta. Ecco, poi sappiamo sempre che nell'immaginario e anche sui libri di storia viene accennato a una rivolta dei veneti contro gli occupanti austriaci nel 1848 con la Repubblica di Manin, e poi ritorniamo ai nostri giorni, che praticamente in tutti gli intervalli tra 1797 e adesso abbiamo dei vuoti abbastanza oscuri, perché non si riesce a capire come mai che non ci fosse stato un movimento, un qualcosa per cui i veneti lottassero per la loro indipendenza.
Sì, sì, esatto, nell'immaginario collettivo, come diceva Luca, sembra solo che i veneti si siano ribellati solo nel 1797 e nel 1848. E piccola parentesi, nella storiografia anche odierna, con la scusa di ricordare i 150 anni dell'unità di questo Stato fantoccio che ormai ha le ore contate, e tutti vogliono far credere che la rivolta di Venezia nel 1848 di Daniele Manin fosse la prima rivolta per favorire la nascita dell'Italia. Questo non è assolutamente vero, perché Manin e il governo provvisorio del 48 non aveva nessuna intenzione di formare appunto questo Stato. Loro si batterono solo ed esclusivamente per Venezia, per il ritorno della legalità marciana. Poi magari sotto sotto probabilmente c'erano anche qualche progetto di confederarsi magari con qualche altro Stato, però non è questo né provato né studiato nei minimi particolari. Fatto sta resta comunque che nel 48 il popolo veneto si ribellò all'oppressore austriaco e per un anno e mezzo ripristinò le istituzioni venete. Ecco, sembrava, come dicevo prima, sembra proprio che ci siano state solo queste due proteste nel Veneto contro gli oppressori. E invece questa sera volevamo appunto con il nostro presidente affrontare tutte le altre rivolte che ci sono state a partire dal 1797 in poi, con le insorgenze napoleoniche, passando appunto da quelle di Daniele Manin e per poi soprattutto quelle che sono state nei primi anni, nei primi decenni del Novecento e ancora dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo notizie di questi ultimi periodi, abbiamo scoperto un importante
documenti, casi
che appunto ricordano queste rivolte.
Sì, come giustamente ha detto sia Luca che Andrea, noi appunto sappiamo soltanto dal 1797, peraltro non in maniera chiara, perché tuttora non è ancora chiara tutti gli avvenimenti che si sono svolti in quel periodo lì, e poi appunto c'è il periodo della Repubblica Manin. Per completare la cosa voglio ricordare che la proclamazione della Repubblica Serenissima del 1848, oltre 5.000 volontari erano accorsi dalla terraferma in soccorso di Venezia. E tanto perché nonostante le difficoltà dell'epoca, oltre 5.000 volontari erano corsi in aiuto dei compatrioti in rivolta. Noi abbiamo allora 1797, dopodiché comincia il discorso delle rivolte napoleoniche, che vengono anche qua liquidate con quattro righe, comunque rivolte quasi a livello di brigantaggio, eccetera, rivolte immense, molto più grandi delle rivolte in Tirolo di Andrea Hofer, ma che comunque la storiografia ufficiale quasi nega, no? Solo adesso si comincia a scoprire che le rivolte antinapoleoniche nel Veneto a favore della Repubblica, non degli austriaci, tanto per chiarire, perché purtroppo vi è anche questo filone, noi abbiamo purtroppo anche il dramma che dobbiamo avere i filo romani, i filo viennesi, i filo milanesi. E queste rivolte da parte del popolo sono in funzione solo ed esclusivamente per il ritorno della Repubblica. E questo è anche normale, perché non si può pensare che una Repubblica che è durata più di 1.000 anni improvvisamente sparisce nel nulla e la gente si schiera col primo venuto. Cioè, non dimentichiamoci che ci sono stati 120 d'oggi, questo va sempre ricordato. Allora noi abbiamo le rivolte antinapoleoniche immense, che durano 15 anni se non più, con centinaia di deportati, condannati, uccisi, marchiati a fuoco, eccetera. Poi abbiamo la restaurazione, un tentativo di restaurazione, e comunque anche in questo caso qua non viene mai completamente annullato il tentativo di ripristinare la Repubblica Veneta, perché ci sono stati anche tentativi al congresso di Vienna. Cioè, ci sono tanti aspetti che devono essere visti, studiati, perché purtroppo tutta questa documentazione o è stata cancellata o è stata
fatta sparire per dolo. Dunque arriviamo alle vicende del 1848, sappiamo come, quanto la nostra Repubblica nel 1848 ha saputo resistere, se non pensiamo che le 5 giornate di Milano.
Io vorrei un attimo entrare, dato che abbiamo parlato appunto di queste delle rivolte del 1948, per dare ancora più peso a queste rivolte che ci sono state nel Veneto. Si può dire ulteriormente quello che è stato detto, che le rivolte in Italia del 1848 sono cominciate a Venezia, non sono cominciate in altre regioni o in Lombardia o a Milano, sono iniziate a Venezia per poi finire a Venezia. Cioè, sembra un po' strano, ma il capostipite di queste rivolte è stato ancora una volta il Veneto. Sembra strano che nei nostri giorni le rivolte, anche se portate avanti in maniera subdola da parte di qualche partito che si dice federalista o secessionista, ma ancora adesso nei territori dell'Italia la voglia autonomistica e indipendentistica fa sempre a capo nel Veneto. Sì. Cioè
sì, i maggiori fermenti di lotta appunto contro questo Stato sono sempre nati o sono più sviluppati più in Veneto che
poi,
in altre regioni.
Se poi certa storiografia o certi partiti o certi demagoghi o certi intellettuali che si dicono appunto storici, che invece sono a servizio del regime di turno, vogliono far passare tutte queste rivolte come delle rivolte per portare avanti un discorso di italianità che non è mai esistito nei nostri territori. Hanno combattuto poi in Lombardia e in altre regioni d'Italia, ma il disegno politico non era assolutamente un disegno politico italiano come lo viviamo tuttora. Anche se si parlava di Italia, sicuramente non voleva dire l'Italia di oggi.
Certo.
E questo è molto importante. Diciamo che dal 1797, come diceva il Presidente prima, dove tante cose sono ancora oscure di quei giorni, la cosa principale è che il popolo ha sempre lottato per la sua autodeterminazione, per la sua indipendenza. Quello che più è mancato è stato un'organizzazione a livello di quadri dirigenti, sia nel 1797 che in tutte le rivolte antinapoleoniche, e se vogliamo in maniera anche che si può approfondire in tutti gli anni successivi del secolo scorso.
Sì, purtroppo questa è una carenza veneta, ma non dovuto al fatto che le rivolte appunto, essendo sempre state fondamentalmente popolari, è chiaro che una grossa fetta della borghesia ormai accettava completamente i vantaggi del nuovo feudalesimo portato sia dagli austriaci ma soprattutto dal Piemonte, è chiaro che vedeva come in malo modo queste cose qua. Di conseguenza non dava sostegno e guida. Questo lo si è visto anche in tutti gli anni seguenti e dopo anche ai giorni nostri, dove vediamo che ancora ad oggi sono rappresentanti del popolo a portare avanti la lotta all'indipendenza, mentre la casta al potere imprenditoriale, politica, borghese, culturale, sindacale è ferocemente antiveneta. Questo purtroppo rientra in questo filone che dura ormai da quasi un secolo e mezzo. Non c'è, perché, ripeto, noi alla caduta della Repubblica c'è stato il ritorno al feudalesimo. Pochissime persone detenevano il potere e, come adesso, non è cambiato nulla fondamentalmente. Agli altri gli si dava il sogno, ecco, il resto tutto in mano. Ma comunque non è questo. Allora torniamo al discorso iniziale. Passato il periodo della rivolta napoleonica e la restaurazione con gli austriaci, eccetera, arriviamo al 1866 e al famoso referendum del 1866, quando le truppe piemontesi entrano nel Veneto, e da là comincia la spoliazione finale del Veneto. Allora dunque, già subito dopo, già tra il 1866 e il 1867, cominciano le prime rivolte, che vengono classificate come rivolte quasi di briganti, cioè da elementi, gli elementi più veci della società che si rivoltano contro l'autorità, eccetera. In realtà è la fame e la disperazione che questo nuovo corso feudale, continuo a usare questo termine perché è la verità, questo nuovo corso feudale ha portato nel Veneto. Successivamente ma queste rivolte qua, diciamo, si propagano un po' per tutto il Veneto, ma diciamo sono concentrate più che altro nel veronese e anche nel padovano. Arriviamo attorno al 1880, e dove vi sono ulteriori rivolte, e qui ne parla lo scrittore Carlo Burlo di queste rivolte di Veneti. Perché vi è veramente la fame, vi è la disperazione, vi è uno stato di ingiustizia allucinante che nei secoli precedenti neanche lontanamente si era pensato che potesse esistere. Cioè, si è rotto un equilibrio che era durato, e questo equilibrio non solo non si sta aggiustando, ma si sta aggravando ancora di più, a danno sempre più delle classi popolari e a vantaggio sempre più di una casta minoritaria di potenti locali, che sono fondamentalmente i reggicoda del potere sabaudo. È chiaro che queste contraddizioni qua esplodono in maniera dirompente con la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è combattuta quasi totalmente nel territorio veneto e friulano.
Ecco, un attimo solo, volevo fare una parentesi per dare peso alle dichiarazioni del Presidente. Ricordo sempre, e questo non bisogna mai dimenticarselo, che dal 1866 ai primi anni del Novecento ci fu quel grande esodo biblico dei Veneti, che non è mai successo in tutta la storia dei Veneti, che hanno dovuto appunto scappare dalla loro terra per andare nel mondo a cercare lavoro, a cercare da mangiare, perché il Veneto era diventato terra bruciata. Non si poteva mangiare, le condizioni di vita non erano, in secoli e secoli di storia marciana, non erano mai stati così bassi, e appunto i Veneti dovettero emigrare in massa. Ricordiamo che non solo i Veneti, altre popolazioni d'Italia hanno dovuto emigrare in tutte le parti del mondo, ma comunque i Veneti sono stati quelli che hanno pagato più di tutti questo scotto. Ecco, chiudo questa parentesi.
Sì, appunto, giustamente potremmo anche dire il sale addirittura è diventato un bene prezioso quasi come l'oro alla fine dell'Ottocento addirittura, cioè una situazione di fame veramente e di disperazione veramente, la pellagra, che non aveva uguali in tutta la storia veneta. E soprattutto, ripeto, le ingiustizie macroscopiche. Comunque arriviamo alla tremenda sciagura della guerra mondiale, dove il popolo veneto e le donne venete sono investite da questa follia gigantesca e comincia a serpeggiare l'idea che è arrivato il momento di cercare di porre fine a questa distruzione di massa. Allora abbiamo tantissimi venti che indirettamente rifiutano l'obbedienza, la chiamata alle armi, diventano riottosi e pochi sanno che i veneti e i siciliani sono quelli che hanno avuto più disertori, chiamiamoli così, più renitenti alla leva. Questo cosa stava a indicare? No, che non avessero coraggio, sia ben chiaro, perché la storia veneta è piena di esempi di coraggio assoluto. E che anche questa era una forma di protesta che da un lato i siciliani logicamente non sentivano questa follia, perché erano a 1500 km di distanza e non riuscivano a capire il motivo perché dovevano andare a morire a quella distanza immensa all'epoca, no? In posti che loro non avevano mai visto in tutta la loro vita. Ma dall'altro lato i venti vedevano questa follia come la distruzione della propria terra e un qualcosa che anche a loro non apparteneva minimamente, ma era stata decisa da altri sulla loro pelle. E appunto abbiamo un numero esorbitante di veneti che rifiutano di combattere, renitenti, ripeto, disertori, eccetera, come vengono definiti. La deportazione in massa di popolazione venete con la scusa di proteggere dalla guerra, in realtà perché avevano il terrore che potessero fraternizzare addirittura col nemico, o peggio ancora, come certi documenti anche se sono spariti, stava passando l'idea della rivolta contro la guerra, ma per il ritorno della Repubblica Veneta. E dunque allora decine e decine di treni che vengono di persone, tantissimi parenti nostri, nostri bisnonni, tantissime famiglie venete hanno avuto familiari che sono stati spediti nel centro Italia, nel sud Italia, durante la prima guerra mondiale. Questo serviva, ripeto, per ci fosse campo libero contro eventuali tentativi di cercare di ricostituire la Repubblica. Ma questo non basta comunque, perché i veneti già nel 1900, dopo Caporetto, cominciano apertamente a parlare di Repubblica Veneta. Ci sono ambienti cattolici, ambienti socialisti, si parla apertamente di Repubblica Veneta, vi sono arresti, vi sono processi, eccetera, ma vi è soprattutto tentativa da parte dell'autorità cosiddetta militare di chiudere questi tentativi di rivolta. Vengono chiusi con fatica, non solo, dopo Caporetto i contadini veneti appoggiano apertamente, cioè manifestano aperta ostilità nei confronti delle forze alleate che sono di soccorso dell'ormai traballante Stato italiano. Sono venuti, dunque manifestano ostilità aperta perché ritengono che loro sono lì, che invece di di far cessare la guerra con questa roba qua, la guerra continua. E non è un caso, anche se taluni libri o riviste scrivono che erano iniziative personali, che i soldati americani avessero sulle divise, sull'elmetto, insegne marciane molto vistose, che chiaramente non poteva essere iniziativa personale di qualche soldato di origine italiana, come certe riviste hanno scritto, ma sicuramente, perché questo non sarebbe potuto essere accettato dall'autorità militare, ma sicuramente questo doveva dare tranquillità alle popolazioni dove loro passavano, come a dire: vedete, noi siamo quasi con voi, onde evitare che potessero essere oggetto di aperta ostilità. Addirittura tra il 19 e il 20 si parla, tra il Veneto e il Friuli, di 600.000 tra operai e contadini in rivolta. E qui chiaramente si parla ancora di ricostituire la Repubblica. Perché? Perché è la madre di ogni Veneto. Dopo si va. È chiaro che non è che, attenzione, il discorso di ricostruire la Repubblica è un qualcosa di volersi ancorare a qualcosa. Dopo è logico che sarebbe magari stata costituita e sviluppata in maniera diversa rispetto alla Repubblica Serenissima, questo sarebbe stato scontato, no? Ma è un volersi ancorare a un qualcosa per avere la certezza del futuro, perché in quel periodo lì non c'era più niente ormai, no? Anche queste robe qua vengono cancellate completamente. Le forze cosiddette nazionali, destra, sinistra, soffocano tutta questa roba e dividono, perché chiaro, no, questo non va bene all'idea centralista, indipendentemente che fosse stata nera o rossa, non va bene. Non è un caso che anche Franco diceva: meglio rossi che disuniti, e il nemico del mio nemico è mio amico in certi casi, come durante la guerra spagnola, ecco. E tutto questo qua comporta da parte degli storici, no, una chiusura completa di questo periodo qua. Anche noi adesso stiamo facendo fatica a trovare i documenti, li stiamo cercando, stiamo vedendo con persone volenterose, eccetera, di poter essere più precisi, eccetera. Però una cosa è certa, stanno emergendo fatti incredibili. Ripeto, 600.000 contadini e operai che sono in rivolta nel Veneto, e noi la storiografia non ne fa cenno, che è una cifra immensa, gigantesca. Possiamo andare oltre. Naturalmente, finita, subentra il fascismo, c'è la Seconda Guerra Mondiale. Anche in questo caso qua c'è l'ennesimo disastro, ma la volontà, la voglia dei Veneti di poter tornare a essere protagonisti della propria terra e della propria futura propria esistenza non cessa. Dopo il 25 luglio, appunto, c'è un tentativo di proclamazione da parte di un socialista che era stato perseguitato dai fascisti durante il ventennio, certo Armando Gavagni, che il 25-26 luglio del 43 proclama in piazza San Marco il ritorno alla Repubblica Serenissima. Questo tentativo, e sembra che in piazza ci fossero centinaia e centinaia di persone che approvano questa proclamazione, viene stroncato dalla reazione prefettizia del CNL, del Partito Comunista. Il discorso che facevamo prima, perché? Perché rappresentano la parte togliattiana e la parte gasperiana, cioè tutti e due sono a favore dello status quo, cioè indipendentemente che siano contro i Savoia, gli va benissimo la situazione che i Savoia hanno creato. E dopo uno tenti di fare un sistema di governo diverso, e l'altro diverso da quell'altro, ma fondamentalmente la cultura è quella là. Questo discorso vale anche per le forze partigiane che si richiamano a San Marco, eccetera. Cioè, nel 40, tra il 45 e il 46 vi è un tentativo anche qua, dico, di fare un Veneto, una volontà di costruire un Veneto autonomo. Anche in questo caso le forze che ho accennato prima stroncano sul nascere questa idea. Cioè la forza che la nostra Repubblica aveva lasciato era tale che doveva essere, dove non si poteva più in nessun caso tentare di farla rinascere, perché questo dava un estremo fastidio. Cioè ormai il ritorno al feudalesimo come si può dire,
era perseguito, diciamo, da tutti,
gli andava benissimo,
tutti i rappresentanti politici.
Non si voleva, non si voleva il ritorno alla legalità, alla giustizia, al buon governo. La forma feudale dava benissimo. E dunque siamo arrivati praticamente a stroncare sul nascere questi tentativi. E questi tentativi vanno inquadrati nella logica della storia nostra, che ha sempre privilegiato la giustizia. Cioè, cosa che voglio dire? In tutta la nostra storia noi non abbiamo mai avuto caudigli, tiranni, re, imperatori, eccetera. Abbiamo avuto sempre una forma repubblicana, e dunque il governo rispondeva per ciò che faceva. E questi tentativi qua rientrano in questo filone storico nostro.
Ecco, no, io volevo, do ragione sicuramente al Presidente, e confermo che nella storia del popolo veneto, anche se ci sono state delle parentesi tragiche, feudali, come è giusto che porti avanti il Presidente in questa trasmissione, nell'anima comunque del popolo, della popolazione veneta, non ci sono mai state rivolte a favore né di Carraresi né di Scaligeri, e sicuramente non ci saranno né a favore di Finiani, di Berlusconiani o di Bossiani. Questo possiamo metterlo per iscritto. Il popolo veneto si è sempre battuto per la legalità. Certamente alcuni loschi personaggi cercano di creare il loro centro di potere, cercano di adoperare il popolo veneto per creare la loro casata, ma sicuramente, se andiamo a analizzare la storia del Veneto, dei Veneti, vediamo che il popolo si è sempre battuto per la legalità, per una forma di giustizia altissima, che è sempre stata la Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, io volevo, così un po' per andare verso la conclusione di quello che abbiamo detto oggi, fare un po' di analisi e dire cosa? Dire che se noi andiamo a vedere in tutti questi passaggi importanti dal 1797 ai nostri giorni, vediamo che per quello che riusciamo a trovare negli archivi, nei libri, sappiamo benissimo, come ha detto il Presidente, che tutto è stato annullato dall'intelligenza italiana, che ancora oggi esiste nelle scuole, esiste nei mass media, dappertutto. Però abbiamo appunto scoperto tutte queste rivolte che in apparenza possono essere limitate, però se andiamo a vedere nel territorio veneto non sono certamente limitate. Ecco, vediamo che in tutti i casi, in tutti questi passaggi, nel 1809, allora nel 1797, nel 1809, nel 1848, alla fine dell'Ottocento, durante la disfatta di Caporetto, durante il 25 luglio, l'altra disfatta, diciamo, del regime italiano, vediamo che i veneti hanno avuto dei sussulti per dichiarare prontamente il loro diritto alla libertà, all'autodeterminazione, all'indipendenza. Vediamo che poi questi sussulti sono stati stroncati brutalmente dall'illegalità di tutti gli stati che sono venuti nel Veneto, che hanno occupato il Veneto. Questo ci fa un po' pensare, questo ci fa capire, e forse dovremmo studiare, che comunque appena c'è stato quel ballume, quella ipotesi che il regime oppressivo, che il regime occupante si stava sfaldando, i veneti hanno gridato, hanno lottato per la propria libertà. Adesso, nel 2010, questo stato fantoccio, questo stato italiano, vediamo che sta, secondo noi è già arrivato a capolinea, però sia economicamente ma soprattutto politicamente non ha più nulla da dire, non ha mai avuto nulla da dire, però per vari motivi geopolitici internazionali questo stato è stato voluto e mantenuto in vita. In questo momento altre forze geopolitiche, praticamente la storia sta passando ancora, sta passando attraverso i nostri territori. In questo momento è un momento, se così vogliamo dire, è un momento debole per le istituzioni, per le falsità di questo Stato occupante, e sicuramente i veneti l'hanno sempre dimostrato, inizialmente politicamente, l'abbiamo detto prima, negli anni 70, nel 1970 in poi, fino ai nostri giorni, politicamente hanno sempre lottato, hanno sempre votato per una maggiore autonomia, che poi alcuni ciarlatani prendano la volontà dei veneti per indirizzarla verso falsi federalismi o devoluzioni o secessionismi che non hanno niente a fare con la storia dei veneti, non vuol dire niente. L'importante è che in questo momento, soprattutto in questo momento di adesso, dove il mondo sta cambiando, dove la storia sta passando, dove non ha più senso che esista un paese feudale nel 2010 nei nostri territori, non aveva senso 200 anni fa, non lo ha nemmeno manco adesso, i veneti devono capire, e questo è l'appello che il Veneto Serenissimo Governo sta facendo ormai da anni, devono capire che sì, bisogna essere uniti, ma bisogna costruire una testa, bisogna costruire dei quadri, bisogna costruire delle persone che siano in grado, nel momento, quando ci sarà il nuovo Caporetto, quando ci sarà il nuovo 25 luglio, quando ci sarà il nuovo 48, devono capire di prendere in mano la situazione e di indirizzare tutte le forze dei veneti verso la nostra storia, verso la nostra indipendenza, verso la nostra libertà. Senti, questa mi sembra sia l'analisi più logica da fare se vogliamo sviluppare e portare avanti questi passaggi storici che abbiamo un po'.
Ecco, sì, raccontato. Abbiamo accennato e comunque ci ritorneremo. Questo per rifarmi a quanto detto da Luca, voglio solo ricordare una cosa. Quando noi abbiamo parlato appunto di feudalesimo e la verità, in questi giorni noi vediamo che un noto personaggio è da settimane nelle cronache ed è la terza carica dello Stato, dunque dovrebbe essere nelle cronache per vicende tristissime e penosissime di nepotismo, di cucine, insomma cose di una tristezza allucinante. Ebbene, questo personaggio qua, quando è venuto nel Veneto, la casta imprenditoriale si è spellata nelle mani ad applaudirlo, no? Al contrario, quando i nostri patrioti sono sacrificati per la salvezza del Veneto, avevano chiesto pene esemplari. E questo dice già tutto quanto. Ecco. Dunque, è questo il distacco che purtroppo noi venti, a differenza di altri popoli del mondo, paghiamo. Cioè, vi è una base fortemente ancorata ai valori storici, è una casta al potere di derivazione feudale che è totalmente, si oppone totalmente al tentativo di ritornare a ridare dignità alla propria terra. Gli esempi che noi abbiamo fatto prima devono servire a far capire che questa linea che va dal 1797 al 2012 non si è mai interrotta. È sempre, anche se strappata, lacerata, però un filo, un canale è sempre rimasto attaccato e non si è mai interrotta. E noi, come Veneto Serenissimo Governo, siamo la continuazione di questa straordinaria storia che ha permesso al nostro popolo di crescere civilmente, di avere giustizia e prosperità per oltre 1000 anni.
Ecco, ricordando appunto, giusto per concludere, tutte queste rivolte che ci sono state dopo il 1797 fino ai giorni nostri, qualcuno potrebbe dire che i Veneti sono un popolo di rivoltosi, sempre pronti a battersi contro il governo, ma questo non è assolutamente vero, perché durante la Repubblica Veneta, in 1100 anni, a parte qualche piccolissimo caso che comunque possiamo contare sulle dita di una mano, non c'è stata nessuna protesta contro il governo, se no comunque, ripeto, qualche piccolissimo caso. Ma perché? Perché sapevano di poter contare, di fidarsi del governo veneto, perché vedevano che gli portava delle buone leggi, delle giuste leggi, li difendeva sempre a spada tratta, e faceva appunto buon governo, buone leggi, rispettava il proprio popolo e insieme lo faceva crescere. E questo il popolo lo vedeva, e per questo appunto che non ci sono mai state rivolte contro le istituzioni venete. Al contrario, invece, dopo il 1797, quando sono subentrati i paesi occupanti che hanno imposto tasse piuttosto che guerre a noi estranee, ecco che il popolo veneto si è alzato per ribellarsi contro questi stati, e lo fa ancora tuttora contro questo regime, che non è assolutamente il regime che ci meritiamo, non è assolutamente questo che noi vogliamo per il futuro del nostro popolo, ed è per questo che noi siamo ancora qui, sempre pronti a lottare contro l'ingiustizia e sempre per difendere il popolo veneto.
A questo punto io direi che come prefazione, se così vogliamo, a tutti questi episodi, perché sicuramente troveremo altre occasioni per approfondirli bene, penso che possiamo chiudere questa trasmissione e a risentirci.
Alla prossima trasmissione.
Buonasera.
Buonasera.